Senza vergogna. Non mi vergogno neanche. Di due cose soltanto il Signore ci raccomanda in una maniera proprio chiara. La parola di Dio, questa parola non si diparta mai da voi. Pregate sempre, sempre. E poi di meditare. Meditare e pregare. Quindi queste due cose sono necessarie ed indispensabili, si vede, non cessate mai. Dunque è un pane spirituale che noi abbiamo bisogno per essere felici. In sostanza, il Signore vuole che noi siamo felici. Io vi dico queste cose affinché la mia allegrezza sia in voi e la vostra allegrezza sia piena. Lui si preoccupa per la nostra felicità. Difatti leggiamo in Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 1, la grande importanza, dice, io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quiete in ogni pietà e onestà. Questo è buono ed accettevole dal cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché vi è un solo Dio, anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore e apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede ed in verità. Pensate che potenza che il Signore ha dato ai suoi figliuoli, affinché, io dico fate questo affinché c'è un dare e un ricevere già. Noi abbiamo bisogno di fede per credere a questa cosa. La preghiera è il più grande dono che ha fatto con noi. Non siamo più soli, possiamo farlo partecipi con la promessa che tutto, non quasi tutto quello che voi chiedete nel mio nome, crediate di averlo ricevuto, voi lo otterrete. Quando noi crediamo, preghiamo per una cosa, preghiamo, papà, ringrazia perché l'hai chiesto, perché io te la do. Tutte le cose, non... se è sbagliata, mi dirà la risposta, date, guarda che è così, sei fuori strada. Però io accoglio per la tua ignoranza, accoglio l'intenzione, quella che c'hai nel cuore. Non guarda se abbiamo sbagliato la parola, non giusto, non sono istruito. Ma lui, cosa hai nella mente quando ti sei rivolto a me? Lui ha più piacere, lui... di rispondersi che noi di chiedere. Tant'è che tutto, non dobbiamo mai dimenticarlo. La preghiera dunque non cambia me, te, ma cambia la maniera di vedere le cose. Cambia di vedere le cose. Io ho sempre visto la malattia, la vecchiaia, come uno spaventato passeri. Ma invece mi trovo nella carne estremamente debole, ma io sperimento una felicità, io e la carne scendiamo tutti i giorni, ma prendiamo questa parola, è così vera, è così dolce, è così reale, che io parlo fino a quando non c'ho più un respiro. È una consolazione grande che non potevo provarla prima, avevo troppi pensieri, la fabbrica da gestire, questo da fare, il malato, questo qui, questo e tutti i miei inferi, ma credo che io e lei siamo stati più felici di loro, hanno girato mezzo mondo, sono venuti a casa, oh, vieni a vedere papà, tutti per il computer, tutti, oh, bello, bello, un paradiso terrestre, bello, oh, il paro terrestre non sapeva che era in casa. Perciò, questo l'abbiamo detto adesso, quando Mosè era in guerra contro Israele, era in guerra contro, dice, quando Mosè teneva le mani alzate, vuol dire quando Mosè pregava, Israele vinceva. Quando lasciava cadere le mani, vinceva Amalek. Qual è il potere della preghiera? Cambia me. Perciò le stesse cose li vedo sotto un altro aspetto. Prima, se non ero cambiato io le cose, avevo il valore che dà il mondo. Questo è importante, questo è un versetto che non conoscevo, ma mi è molto impressionato. In 1 Samuele 12, 23 dice, quanto a me, lungi da me il peccare contro il Signore, cessando di pregare per voi. Che grave peccare, noi sappiamo cos'è la preghiera, che valore ha. E allora perché non preghiamo per gli altri? Perché voglio che prima di ogni altra cosa facciate così. Perché voglio tutti che giungano alla coscienza della verità e siano salvati. Dobbiamo di correre tanto, se si manca le gambe o si manca qualcosa, ma si imparano queste cose quando siamo all'estremo della debolezza, allora questa parola diventa un vagone letto per viaggiare. Diventa non c'è niente di più bello, non c'è niente di più bello. Ma noi vogliamo campare 150 anni e star sempre bene. Noi spendiamo tutti questi soldi dal medico, dal generale, dal pediatra, questo. Beh, corre. Si può stare bene anche a 20 anni, come aveva 80 anni, dice lui. Basta che tu ti affidi e confidi in me, e se sono più che io, sono io che io, cosa ti può mancare? Se io ti ho crocifisso con me e ti ho risuscitato con me, tu sei tutto nei luoghi celesti, cosa vuoi d'altro? Ma dammi questo, non ti è sufficiente che ti ho dato il mio figlio? Non ti è sufficiente che io, quando ero morto nei tuoi falli, nei tuoi peccati, ti ho messo via in Cristo? E poi ti ho crocifisso insieme a mio figlio. Sei risuscitato con lui si è seduto nella testa di cieli. Diventa reale nella nostra estrema debolezza, se no non diventa reale. Diventa bla bla bla. Non possiamo, perché la carne ha desideri contrari allo spirito. Lo spirito ha desideri contrari alla carne, quindi che noi non possiamo fare quello che vogliamo. E diventare piccoli, diventare bambini, diventare, mettersi in uno stato di vero bisogno, quando invece non è una realtà difficile, è un dono di Dio da chiedere continuamente. Rendimi debole della forza del mio corpo e forte della tua forza, dice, rendimi forte perché io posso. E siamo terrorizzati dalla malattia. Io credo che non ci sia qui neanche uno, se non è la conversione avvenuta in un momento di debolezza, di smarrimento, di tristezza, di angoscia. Allora Signore, il cuore è preparato da Dio. Leggo un foglietto, ascolto la testimonianza e accoglie, ha la capacità di accogliere, perché Dio ha preparato il terreno, lui ha arato, lui ha concimato, lui ha preparato, c'è che parola, pluff! Invece noi facciamo tutto per renderlo arido il nostro terreno, per rendere delle passioni che ci allietano, per essere mancanti di niente, una casa bella, danare. E allora sì, e qui è la felicità. No, lì è la nostra rovina. Ma non si può capire, perché non può, la carne non può. Dunque bisogna rinnegare noi stessi. Ma se non leggiamo la parola di Dio, se non ascoltiamo, quando è nascosta qui la potenza di Dio. Chi riceve la mia parola non lo osserva, io non lo giudico. Non sono venuto a giudicare il mondo, sono venuto a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accetta le mie parole è questa parola che ti giudica, questa parola. La parola di Dio si è fatto parola. Cosa ne hai fatto della mia parola? Perciò c'è da ringraziare quelli di campar vecchi per diventare estremamente deboli, ma con il cervello ancora a posto, per sperimentare la vera felicità, la vera gioia. Mi chiedo scusa io, se non la libertà di... Meglio così, parlavo sempre troppo. Siate sempre allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Quando il cuore è triste, la preghiera è feconda, nasce una preghiera straordinaria. La preghiera è una chiave d'oro con cui si aprono gli scrigni di Dio, detto un figliolo di Dio. Solo la preghiera. Non avete sapienza? Chiedetela, ma senza dubitare. Io te la do. Ma sarebbe bello che io ti dico di fare una cosa sapendo che non te la do. Ma allora non sarebbe più Dio. Direi una cosa e non la farei? Non è possibile. E poi, come? La preghiera è una moneta che ha valore anche in cielo. La preghiera, se si spende, è indispensabile la preghiera. Non cessate mai di pregare in ogni cosa le vostre richieste, il nostro Dio. E noi fatichiamo tante volte. Noi possiamo dimenticare che la nostra giustizia dinanzi a Dio non consiste, la nostra giustizia con Dio non consiste nella nostra condotta e nel nostro modo di fare. La nostra giustizia non è una cosa, ma è una persona. E a Lui voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto da Dio per noi. Sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. La santificazione è una persona che si è santificata per noi. Io ti ho conosciuto, dice il Padre. Il mondo non ti ha conosciuto, ma questi mi hanno conosciuto. Ed io voglio che dove sono io sia anche questi che tu mi hai dato, io affinché vengano la gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato avanti e fuori del mondo. Io ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere fin quando. Lui è desideroso di arricchirci, di farci come lui è, ma come mai? Ecco, malattie, prove, dispiacere, occasioni. E noi, se non accettiamo, voglio dire le domande che probabilmente facciamo quasi sempre noi. Gesù, ricordati di me quando sarei venuto con il tuo regno. Luca 23, 32. È una domanda che si fa. Ma poi vediamo bene altre cose. Oh Dio, sii placato verso me, peccatore. E ancora. Maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna? Ma alla preghiera Gesù, ricordati di me quando sarai venuto col tuo regno, Luca 23,2, risponde in Efesini 2,4,6, se conosciamo la scrittura, dice: ma ricordati di me, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Gli è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e questo non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere che nessuno si possa gloriare. E chiedere con fede è la più grande dono, e Dio è più gioioso di darci che noi di ricevere. Lui quando può darci un dono, ma se vede che ci fa del male quel dono, se noi non lo apprezziamo, non lo cerchiamo in uno stato di vera necessità, di vero bisogno, ci fa un danno. Sì, dice, dammi la salute, mi dai la salute di 20 anni. Lui vede se è un danno per me, no, sta lì, che io ho ben altre felicità da farti provare, altri giorni da farti, perché è proprio una vita gioiosa, eterna, eterna, con me. Ti ho fatto così come io sono, ti ho preso come tu sei, ti ho fatto così come io sono. E allora cosa abbiamo da chiedere? Di conoscere questa posizione in cui mi trovo. La gloria tu hai data a me, io l'ho data a loro, che siano uno come io e te siamo uno. Cosa c'ho da chiedere? Devo fermarmi, meditare su questa parola e credere vivifica. Il Signore per me sente che qui c'è un tesoro di buono stimabile, ma io non sono in grado. Perciò aiutami tu a dare il valore che tu che hai in realtà, affinché io sia arricchito in ogni cosa. Per avere la ricchezza, vivere una vita spirituale qui, possedendo tutti i doni che Dio mi ha fatto. I veri ricchi, siamo i veri ricchi. Poi ci ha dato il dono di portare la sua parola e se la portiamo nel suo nome con fede, senza dubitare. È Dio che parla servendosi del suo corpo, la Chiesa. E la parola non può che generare, è vita. Direi una cosa io e non la farei? Sono mica un uomo perché io penta. Quando dico a tutti il suo sì, voi dite cosa sia, vado a portare la parola. E so che Dio mi serve, mi usa per parlare. Strumento inutile nelle tue mani, Signore, usami tu, secondo me. Dammi la forma che ti piace che io abbia per la tua gloria. Taglia, amputa così come piace a te e dammi la forma che tu vuoi. Ma se non mi fido, se guardo la croce, cosa ha pagato per me? Mi fido che lui non mi sostiene. Mi è morto personalmente per me. Ha sofferto proprio per me. E io ero là con loro che lo insultavo e gli sputavo addosso. Io, tutta quanta l'umanità, lui è morto per tutta quanta l'umanità, che è destinata tutti per tutti all'inferno. La croce, dobbiamo medire la croce. Abbiamo una potenza di ricchezza. Oh, se il Signore mi avesse... Lui me l'ha dato, lui, ma da giovane non ero propenso ad ascoltare come l'ascolto adesso. Adesso non ho capricci per la mente. E allora parla, e allora ascolto. Però ha un'altra visione, quando dico la parola. Faccio delle scoperte che perché mi ha svuotato da tutte quelle ambizioni, quei desideri di crescere, di far qui, di far quello, di farmi bravo, se ti sei fatto tutto da solo, sei bravo, sei una bella famiglia, sei bella vita. Cosa? Io sono una bestia, non vedo niente di buono in me. Sono il più grande peccatore che non sei mai esistito sulla testa, Padre nostro. Non mento, te lo dico proprio, non ne conosco uno peggiore di me. Questo è balsamo per l'orecchio del mio Signore. Invece la religione, quando riesci a farti un uomo religioso senza la salvezza, è finito. Quello fa la scalata al cielo. Con le proprie virtù, con le proprie qualità. E siccome è un insulto, ogni opera è un insulto al Signore, ma noi siamo arrivati addirittura a fare dei miracoli nel nome tuo, abbiamo cacciato i demoni nel nome tuo, noi abbiamo opere potenti nel nome tuo, dipartiti da me, operatori di iniquità. Io non vi conobbi mai. La religione ha fatto il miracolo, una bella basilica dentro, intitolata Chiesa di Sant'Antonio, Chiesa di San Francesco, Chiesa di Santa Lucia, Chiesa di Santa Caterina, Chiesa di San Padre Pio, e a me solo il culto, dice, a me solo il culto, perché sono un Dio geloso, Dio. Il secondo comandamento, tolto. E infatti due dal decimo, 9 e 10. Non desiderare la donna d'altri, non desiderare le cose degli altri. Questo è un comandamento solo. ma secondamente di non fare sculture di costruire cieli, di costruire sulla terra, perché io sono un Dio geloso che punisco fino alla quarta, alla quinta generazione, e chi si prostra davanti a una statua di legno, che siete così stolti. Tagli una pianta, metà la prendi, la taglia, la bruci nella stufa, ti riscaldi, con l'altra metà mi faccio un bel idolo. Metto io una bella persona, bella, gentile, prendo la sua fotografia, poi mi inginocchio, prego, la porto in casa e la adoro. Noi siamo creduti in un mondo così ed è incarnato in noi. La carne ha desideri contrari allo spirito, è una lotta terribile. La vinciamo quando siamo vinti dalla nostra forza naturale. È di una semplicità la parola di Dio. Poi l'amore che c'è che ho per la Chiesa che non conoscevo, guarda così. Adesso mi avete dato quella notizia, io prego sempre che per l'evangelizzazione, dico, Carla, è una chiesa viva la nostra, guarda, evangelizzano, si sente proprio che sono desiderosi di piacere al Signore, siamo contenti, come sono contento di vedervi tutti qui, sono proprio contento. Non avevo queste esperienze, non avevo queste cose, mi preparavo, dico, oh, c'è un bello studio qui. Adesso invece avevo la testa vuota, non so niente, cosa devo dire, cosa devo fare. No. Risponde sempre il Signore, Maestro, che cosa dovrò fare per avere vita eterna? Luca 10:25. Gesù Cristo disse, io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Risponde in Giovanni 10:11. Giovanni, io vivo e voi vivrete. Perché siamo qui, Signore? Per un atto, non per meriti. Proprio in uno stato di estrema debolezza, siamo già preparati. Ci messi lì, quella parola, pom. Io ero religioso, 100% e avevo la Chiesa consacrata in casa, dunque celebravo la messa in casa, avevo fatto in tempo ancora a vedere, poi ho distrutto tutto dopo 8 giorni che ero convertito. Dunque la gente, che bella famiglia, 4 figli, tutti nella comunione, tutti. Insomma, e noi eravamo anche soddisfatti, dovuto fare una preghiera particolare, consacrarci al Sacro Cuore di Gesù. Il Papa mi aveva mandato telegramma e 3-4 manifesti così, compiacendosi, non so, l'esempio che davamo. Poi mi ha mandato un reliquiario con tutte le... Il nome delle... Carla, San Carlo, cioè, le ossa di San Carlo, un reliquiario bello d'argento. San Lorenzo mi ha mandato le vesti che sono bruciate là, un pezzo di evangelica bruciato per me. San Francesco, mi ha mandato una reliquia di Francesco, dentro reliquia. Con le autentiche, ho bruciato tutto, ma le autentiche opere, qualcuno dice, guarda, firmate dal timbro dal Papa, e io naturalmente ho buttato via subito, ho bruciato subito tutte quelle cose lì, ho tenuto quelle cose, perché uno dice, non è vero, guarda, se non è vero. In certe feste in chiesa venivano a prendere per portarle sull'altare della chiesa. Insomma, vivevamo una vita religiosissima, comunione tutti, negli scout, nelle guide, tutti. Era una cosa, non sapevamo che ci fosse qualcosa di più. Ma in un attimo solo, io ho lavorato per 12 anni, dopo che ho sentito un richiamo particolare, che c'era un signore che mi amava, sono andato dal prete a dirglielo, il prete mi ha detto, ma questo è il signore davvero? Allora, fai una confessione generale dei tuoi peccati. E allora, mi insegnavano, prendi la vita dei santi. E io quando la faccio sul serio, ho preso 2500 volumi, pian piano, in questi, tutti riguardanti il Sant'Antonio. Poi avevo due libri, uno con tutti i santi del calendario, e c'erano 2 pagine, il giorno 1, 60, così, leggere quelle 2 pagine lì, poi vivi la seconda di queste, e lui aveva un'altra cosa, di modo che ogni giorno avevo il mio santo da imitare. Mi ha mandato dai Gesuiti qui a Modena, c'era un preosto che era il confessore del mio parroco di Covezzo, e il mio confessore ti mando a confessarti là. E io sono andato a confessarmi là e ho detto, ma no, qui sono andato là quando mi sono convertito, faccio confusione, perdonatemi. E mi hanno detto, io ho detto, sì, la Bibbia non comprendo questo, ma sì, è un libro difficile, credo, è un libro difficile, incomprensibile, non è comprensibile anche da noi. Prenda una vita dei santi, così legga là e cerchi di imitarli. C'era un seminario con 35 seminaristi e il quale che insegnava religione era amico del mio direttore, che è un mio. Prendimi l'appuntamento con lui, voglio parlare, perché il Vangelo di Giovanni, il capitolo 6, ero innamorato, ma non riuscivo. E allora sono andato su, mi ha ricevuto nella sua camera, un lavabo, un letto, un ginocchiatoio, una povertà estrema, proprio, viveva proprio in una povertà, proprio, non si può sentire, le porate, si diceva, ah, sì, ma parlate, lei è creola, sì. E allora io ho detto, guardi, il Signore mi ha parlato nel Vangelo, però non ho capito ciò che lei insegna, con la Bibbia. Oh, che brutto cammino si è avviato, creola. Guardi, io sono 40 anni, sono in confusione io. E allora si abboni a Città Nuove, che è responsabile il Papa di quella scrittura. Se sbaglia, va lì per lui il Papa. Ma lei là è comprensibile e lei vedrà che cresce. Che... Insomma, non mi... pian piano, io tutti i sabati, quando c'era il riposo, che non lavoravamo in fabbrica, i frati, erano miei amici, venivano a mangiare a casa nostra sempre. E allora mi hanno invitato, insieme alle autorità del paese, per San Francesco. E sono da là e poi frequentavo la clausura, per me non c'era roba mia, perché io tutti i sabati li passavo con loro. Quando mi sono convertito, io adesso che bello lo dice che sono da darci. Prima avevo un bibione così, ho fatto un regalo subito della Bibbia. Guarda che bel regalo. Poi mi sono messo a parlare, lodiamo il Signore, che ci ha salvato, ci ha fatto così come Lui è. Sicuro che faccia uno l'anno. Non mi hanno detto niente. Dopo, il sabato dopo, vado per andare là, il sacrista, quando mi dicevo, oh, se lo credo, prego, prego, si accomodi. Guarda, c'è una nuova disposizione da Roma, non si può entrare più nelle clausure. Psst. Qui d'Azione Cattolica, psst. Quindi mi sono trovato con più nessuno. E anche la moglie, che era molto cattolica, avevo perso anche lei. Era come un cane, nessuno più mi ascoltava. Io nella mia pregavo e piangevo, perché ma e lei faceva novene a Santa Rita col parroco che andava al piano di sopra della casa, perché io tornassi come prima, per 5 anni. Quando si era chiamato alla luce lei, ecco, è cominciato il paradiso sulla terra. Ma potevo cambiare io, che il Signore aveva parlato a me. Confusione che ho fatto, né? Beh, vediamo che cosa dice il Signore sulla preghiera, poi cambiamo. La vita eterna, scritto per me, tra gli appunti che facevo li leggo, la vita eterna non è un dono che proviene da Dio, ma è Dio che si è dato in dono. La forza e la potenza che erano in Gesù si manifesteranno anche in noi per la grazia assolutamente sovrana di Dio. Galati, cioè tutti i 10 versetti, non è un dono, è Lui il dono. Non è che fa dei doni, chi per fare. No, io mi voglio il dono. Voglio che non sia più tu a vivere, ma che sia io che viva. Fammi posto a me, perché tu non sei capace di vivere una vita cristiana. Questa vita cristiana è Cristo in me, che è il figlio alla vita, che non è il figlio non ha la vita. Invece noi miriamo al miglioramento di noi stessi, non c'è miglioramento. Capite che si esplica restando in giù di scendere. È lui che prende le redini, è lui che vive. Non è una religione, è una persona che vuole vivere, vuole che io rinneghi me stesso, che io prenda coscienza della mia nullità, che sono degno solo dell'inferno, e difatti lui mi ha crocifisso. Se c'era un'altra maniera, trovava, non c'è altra maniera. Il salario del peccato è la morte. E allora l'amore si è esteso a tutti gli uomini. C'era una scuola sola, c'era da togliere di mezzo il peccato, se no l'uomo non poteva salvarsi. Allora colui che non ha conosciuto peccato è stato fatto peccato per noi, perché noi peccatori diventassimo giustizia di Dio in lui. Che vita speciale la vita cristiana, che vita felice, che vita gioiosa, che vita grande. Farete cose più grandi di me, perché io me ne vado al Padre. Tutto quello che voi chiedete di lui io lo farò. Quando sentite io me ne vado al Padre, ci sono rattristati. Ma dovreste essere felici che io vado al Padre, perché se non vado non vi mando lo Spirito Santo, ma un altro me stesso, Dio. Lo Spirito Santo è Dio. Dio è la manifestazione di potenza di Dio invisibile. Cristo è la potenza di Dio visibile nella terra, è lo Spirito Santo, è la potenza di Dio che agisce in noi. Manderò un altro me stesso, egli vi consolerà, egli vi guiderà, egli mi renderà gloria, egli è la vita di un altro, lasciamolo vivere, non soffocatemi, lasciatemi vivere. Padre Spirito Santo, insegnami a pregare. Insegnami questo approccio sulle scritture, affinché io non leggo un libro di religione per sapere le cose e per poi dirle, ma che io divenga sempre più una coppia con te, di modo che quando predico è la mia vita che diventa una predica. Non bisogna di dire tante cose. Buongiorno, quella è la predica. Come sta? Io sentivo che c'è un figlio malato. Oh, Signore, adesso prego che lo provveda. Questa è la predica, questa è la... Ma questa è vero, non ipocrita. Prego per te, poi vado e dico, se qualcuno meritava, ci è capitato. E poi poco di buono. Qualcuno ha detto che se si pagasse un euro, non c'era un euro, c'era una lira una volta. Per ogni pettegolezza nocivo che uscì al mondo, non bisogna far pagare le tasse allo Stato. Avrei cumuli di monete da comprare il mondo intero. Come ci piace quando abbiamo una pettegolezza. C'è una cosa, sai quello? Credeva di volare, è andato in malora, pensa te. No, sciapami. Credevi di farmi del male. Io dico questo per esperienza, fratelli e sorelle. Un mio direttore mi ha fatto veramente del male, male forte, forte. Non l'ho maledetto perché ero un credente, ma mi ha portato un rancore che non riuscivo a disfarmene. Adesso provo un piacere straordinario di pregare per lui, un piacere. E quando prima di venire qui, che ero in Piemonte, avevo un ragazzo di un'intelligenza fuori di misura, e quello volava con me, lo portavo sempre con me, la Rinascente, Lupe, Vende, poi tutto, è sempre il mio fianco. Lui è cresciuto proprio insieme a me, come poi. Quando io sono venuto qui in Emilia, sono passato da un tipo di filo, le fibre artificiali, tra un nylon, quel genere lì, lui è rimasto sulla pura lana, insomma, e ha fatto il giro di tutti, Rinascente, Upin, Standard, discolo, tutti i grandi magazzini tedeschi. Ha detto, qualunque prezzo vi faccio la vita creola, io vi faccio il 10% in meno, perché a spese generali è un impianto mai costoso suo. Perché girando con me anche dove io facevo produrre tutto fuori, era sempre il mio fianco. Venendo io qui, li ha presi tutti lui, ha preso l'organizzazione mia. Io essendo passato da un tipo di filo a un altro, che comprava 100.000 kg di filo, da quella ditta lì non ho più comprato, loro venivano con me, che quando acquistavo, ho detto, Mario, vieni qui, noi ti diamo pagamento di 4 mesi, poi lo allunghiamo a 8 a 12, tu, in 2 anni aveva una fortuna straordinaria e io ho sofferto non poco danno. Tu avevo tutte le ragioni di essere, e di fatti mi dispiaceva. Adesso però è andato in alto, in alto, in alto, Ferrari, ma cavalli da corso, è andato in malora. Adesso ci ha preso una estrema così, era che fa la guardia in una villa, ha lasciato la moglie insieme a una donna che lavava i piatti per mantenerla. C'è un dolore terribile per questa cosa, un dolore terribile. So come, quanto valeva, so l'orgoglio che c'aveva. Signore, abbi pietà di me. Non me. Sono contento che lui mi ha fatto quello perché mi ha drizzato e io ho dovuto industriarmi per altre cose. Ecco, per dire che persone che non avrei potuto amare per nessun motivo sono quelle che amo di più e che voglio il loro bene. Proprio mi dice, se mi si è posto, è guarito, non trema più, e ci hanno passato la pensione, sta bene. Parto, vado su, compiacermi con lui. Ecco, queste sono cose che fa il Signore senza che noi ci accorgiamo. Ci troviamo capaci di amare, soffrire con chi soffre, pregare, non per ipocrisia, e poi vivere un matrimonio nuovo, giovane, come se fosse, lì mi sgrida e io la sgrido, litighiamo, poi non ci ricordiamo più, siamo educati così diversi, è finito, siamo... Sicuramente quando vado a casa mi sgrida per quanto ho detto io, perché sono andato fuori le righe. Ma io ho detto quello che avevo nel cuore, fratelli e sorelle. Se il Signore, quando vado a casa posso parlare per 6 mesi degli appunti che ho preso, ma mi sembra, appunti, ma mi sembra di dire, non abbiate paura quando siete vecchi, quando siete malati, che il Signore e i suoi figli gli fa conoscere la vera felicità, la vera gioia, la vera comunione con lui quando non ci sono più ambizioni, quando si sente andato lì. Allora lì sono momenti veramente belli. E ti siedi, rifletti, questa parola prende un senso, la preghiera prende un grande senso. Quel paradiso si vede e allora si prega per quelli che si divertono, per i morenti, i disperati, i tribolati, alcolizzati, i drogati, i malati del sistema nervoso che sono nelle cliniche, nei manicomi giudiziari, mafia, camorra, indagini, malavita organizzata, terrorismo, che questo è tutto povero alle persone. Accumulano soldi, violenza, e questo è l'oggetto della mia preghiera. Proprio l'oggetto della mia preghiera. Dico, Signore, pietà, guarda che dove sono caduti, hanno bisogno di te più degli altri, quelli sono contenti di quel che hanno fatto, non sanno che questi qui sono i più poveri che ci sono sulla faccia della terra. Io sono ricco, quando vado a tavola non mi manca niente, grazie Signore. Ho mai mangiato bene così, non ci manca nulla, non ci manca proprio nulla. La mattina che abbiamo la nostra colazione pronta, mi dice, oh che dono in estremo, quanti che non hanno il pane da mangiare, muoiono di fame, stenti, cacciati via dalla prenazione di giro con un fagotto a spalla, senza niente. Quelli signori è facile che si incontrano con il Signore, non è che lo facciano, ma però se vedono uno che sta per annegare, basta che vede una scatola di la conserva, questa cosa, si attacca anche quella lì, tutto quello che galleggia si attacca, proprio la disperazione. Ma se non si può, si mette un vero bisogno di lui. Io dico, qui quando siamo giovani amiamo il Signore, lo serviamo con tutto il cuore, ma quando siamo deboli, all'estremo debole, che non stiamo più in piedi, sentiamo proprio che... E allora c'è un passo avanti straordinario. L'amore di Dio fa un passo avanti in noi. Non ci lascia solo, sperimentiamo bene quella parola quando la mangi. Quel versetto è vero, senza difficoltà. Cioè siamo io e la mia sposina, siamo felici. Lei ha detto, io sono contento, io voglio morire prima. Lei dice, ma sono contento anch'io, perché così tu sei qui da solo, fai solo imbrogli, ti preparo bene, ti vesto bene, e vai in pace, perché io sono più capace di stare da solo, più capace che le donne sono più... Invece tu sei qui e non ti aiuta nessuno, io soffro. La lotta per essere contenti di morire prima, invece il mondo è una lotta per campare il giorno di più. Signore, ti domando perdono, che non vuole così che volevo dire, non fatemi più parlare, mi conoscete nell'intimo adesso, mi siedo lì, so che mi volete bene, so che pregate per me, per la Carla, io prego per la vostra predicazione che andrà a dire una felicità enorme. Una chiesa viva, Carla, la nostra chiesa, evangelizza, amano il Signore, è una cosa meravigliosa. E ti fate vedere subito tutti più belli, belli, belli. Infatti quando il Signore mi chiama a sé, testimoniate i miei figli del Vangelo, non parlate mica bene di me perché non vale niente, ma del Signore dico, guarda, che vedano che non sta andando uno che un posto che ha sognato, che adesso anelava, che adesso realizza. Perché ormai quello, nel momento di dolore, il cuore si apre e accolgono la per fede. Perché il cuore si apre quando c'è un grande dolore, sofferenza. Signore, grazie di questa comunità, dei tuoi santi. Mi ha fatto far partecipi a loro, grazie che vengo qui con una grandissima gioia. Che ognuno di noi veda il volto tuo e principalmente sappia che l'individuo cresce nella Chiesa. Ognuno di noi è un membro, ma ha bisogno dell'altro. Se uno è un braccio, ha bisogno delle gambe per camminare. Se uno è udito, non può vedere. Anche se preghi una vita intera, il tuo orecchio non potrà mai vedere. Lo ti dono secondo come Lui ha voluto. E se noi siamo attaccati a Lui per fede, come il tralcio è attaccato alla vite, esercitiamo il nostro dono. E la Chiesa cresce in armonia, mediante l'apporto di ogni membro, lo dice bene nel Lettera agli Efesini, e allora vediamo veramente Dio che si manifesta nel suo corpo, la Chiesa completamente consacrata a Lui. Benedici tutti, Signore. Noi siamo fortemente amati da Te, lo sappiamo, Signore, questo. Gioiamo per questo, Ti ringraziamo, Ti benediciamo, Ti lodiamo, Ti adoriamo nel nome di Gesù. Penso che sia l'ultima volta che io parlo qui, ma ho gioia di ascoltare fino a quando posso venire qui o come mi porta qualcuno. Per gioire insieme ai tuoi figlioli, membri del mio corpo, una cosa solo con te. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen.